Il granaio della memoria.
Il 21 maggio del 1999 alla RSI si parlava di cinema.
Il tema che è proprio il principio della vita, cioè c'è una nascita in cui un essere umano realizza la sua primissima identità. Quei primi mesi di vita possono essere interpretati in tanti modi, ma senza dubbio è un momento fondamentale per il destino di ciascuno di noi.
Era la voce di Marco Bellocchio, registrata a Cannes nel 1999. In quell'anno il regista italiano presentava un suo film intitolato La balia. Una voce la sua che ho scelto per aprire un percorso d'archivio che sarà dedicato alla nascita. Le storie e le memorie recuperate tra le teche ci parleranno di pratiche, rappresentazioni, percezioni e ricordi legati al concepimento, alla gravidanza, al parto. Voci e testimonianze ritrovate nelle teche ci collocheranno allora nei momenti che precedono o addirittura negli istanti che segnano l'inizio di ogni biografia. Difficile però capire da dove iniziare e quale tipo di filtro scegliere per consultare il catalogo d'archivio. Potrei ad esempio decidere di adottare un taglio etnografico o etnologico e riproporre all'ascolto un documento sonoro registrato a Miglieglia nel 1997. In quell'anno una puntata del Viaggio nelle tradizioni indagava su un rituale che voleva propiziare la fertilità delle coppie e il buon andamento della gravidanza.
Le robe veggia che i mam chi perti fiu i vegni i fanno a messa agli apostoli, prima però curiva un periodo da perdere e dopo piglia i fiu. È un vent'anni.
E così del fa.
Sicché i vegni fa di ramessa, i pizza i due scandire agli apostoli, e dopo l'ultima candire che sta pizza, i dovrei mettere un nome al pininchenes. E dopo il pininchenes, perché le è capitato tanti casi, anzi mia gonatosa, che la ne è perdu, e dopo la è stata incinta un'altra volta, la fai la messa propiziatoria e le è stato maso.
Una sua intesa Miglieglia e poi di una messa e dopo ha pizzato due scandelle, l'ultima candela che si è spenta viene da con nome al fiore. E mio fiore San Giacomo Maggiore Apostolo che andava in nome al Giacomo.
E dopo una sul fiore?
Sì.
Quanto tempo dopo?
Dopo due mesi che sono fatta questa roba.
E le nasce bene?
Sì.
O che si scrive il nome di Tice Apostolo, sicché o che Pietro, o Giovanni, o che Giacomo Maggiore, o che Andrea, o che Matteo, o che Giacomo Minore, dopo che Mattia, un Tommaso, Filippo, Taddeo, Simone e Bartolomeo.
Che credevo di altri a quella roba lì?
Ma mia si va piuttosto un po' scettico, perché ma invece è una roba che dico è già tanto tempo che e ben, il fatto è che le ne ha ben, l'essenziale è quello.
Perché se i miei figli credono mia le inutili venire.
Ma cos'era, una specie di miracolo che succede?
Chi che sa? Qualcosa deve essere. Adesso miracolo di sì, miracolo no, ma qualcosa che.
Ruota tutto attorno al nome il rituale malcantonese. Nommé s'est socialisé, dicono storici e antropologi francesi. E il nome infatti crea identità, non biologica ma sociale. All'interno di una comunità il nome trasforma un essere che era quasi un niente in un qualcuno, in una persona dotata di una propria individualità e personalità. E le coppie che vogliono propiziare la gravidanza, ricorrendo al rituale quasi magico dell'apostolazione, rinunciano al diritto di dare liberamente un nome alla propria creatura, che sarà invece una creatura del Signore e porterà dunque il nome di uno dei suoi 12 apostoli. Dopo il concepimento, la gravidanza, e dopo la gravidanza, il parto. A metà anni Ottanta il microfono della RSI si trovava a Brusio per registrare una puntata della Contrada, un programma che dava ampio spazio alla memoria della civiltà rurale e contadina. E nel mese di maggio del 1984 le interviste raccolte in Valposchiavo ruotavano tutte attorno al parto e alla nascita.
Per sentire come che dicevano i miei nonni e i bisnonni, che sentivano a quinta sud, ma dicevano che appunto i loro malati andavano a lecce, li chiamavano la comari, che dicevano loro, e la vignia, la ghiaccia al canestro, la ghiaccia giù, ne riga torna fuori per la nestola e in basnin, tutta la valise. E sì, e dopo quando l'era preparando per quei maneri, perché se l'era specialmente in vera, quando le mie scaldò le stanze e li erano su in alto e li portavano in basso. Era fin casi che li avevamo portati in una staletta sulla paianetta, perché il era mica la penicillina e il era il pericolo, per quel che moriva tante femmine, perché la puerpera la ciappa tutte le malattie che c'era.
Fa la donna popo da cuna, calte palpatis la luna, alla patis un po' da spes, fa la donna popo da ges.
E dopo, quando nasceva il piscina, invece da fare, non altri, la riceveva il piscina nel scusale. E poi la metteva nel lecce con la mamma, naturalmente restava nel lecce con la mamma. E lei la fa sta in TC con tutto, complacente e tutto compreso, la doveva stare l'altro dì. E dopo la creatura, i galigavano sto umbilico con una nestola un po' grossa, perché non l'agavano su un tocco, e d'altra parte pericolosa. Ma dopo c'erano, mentre che i garzi sterili, c'erano la pelle dall'œuf, quel che tra l'œuf e il guscio, che è la pelle, che mettiamo su qui, che c'erano mica infezioni.
Na 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 netta al pale in Gesa, Gesa suonava, l'angel cantava, cantava pitini.
Al prendicile la canna veniva fuori dal lecce, l'era l'ottavdi.
Fa la nonna bel papi.
E da quel dì là, loro li erano guariti, loro li potevano partire, ma oggi le dovevano stare qui dal lecce. E dopo, se in caso di emorragia, se era emorragia o argot, allora la gheva a Chambasnin con gran da sega le cornute. E loro la gadosava per secondi, come era grande gran, e la gadosava sta sega le cornute. E il gala dava giù, non mi sbucir d'acqua che fa l'era per quel contro emorragia. Quando chi nascevano, li facevano niente. Stretch, perché due a crescere le gambe dritte. E poi, d'inverno, li legavano giù anche i bracci, sì. E erano immobili. Poi con un barretone da lana, e giù là, la culla l'era per... Bisognava tirare su quel che nasce prima, perché eravamo giù quel che le mare che veniamo l'anno, per poter mettere l'altro.
A più riprese, documentaristi e cronisti hanno chiesto ai loro interlocutori come si nascesse una volta in Ticino, intendendo per una volta i periodi precedenti alla medicalizzazione della nascita, precedenti quindi allo spostamento del luogo del parto dalla casa alla clinica o all'ospedale. E l'ascolto delle testimonianze fissate sui nastri magnetici, come quella di poco fa, sembra metterci nei panni dell'antropologo che assiste a comportamenti e pratiche di popolazioni aliene, estranee e lontane. Eppure eravamo qui, nella Svizzera italiana di un secolo fa o poco meno, un territorio che non era ancora passato alla cosiddetta modernità, quella della luce elettrica, del motore a scoppio, della ferrovia. La modernità della medicina che diventa sempre più scienza e sempre meno arte. Emblematica a questo proposito una conversazione registrata nel 1982. Ascoltiamo.
Mi voleva sempre una parata levatrice da partire qui di Nasan. i miei genitori erano contrari, non so perché qual motivo, tant'è vero che a 18 anni mi mandarono al civico di Lugano per imparare la professione di infermiera. Da laggiù, senza dire niente ai miei, ho scritto a Losanna, sono andata per fare gli esami, sono stata ammessa e in ottobre sono partita contro la volontà dei miei genitori. Sono passato 2 anni, non troppo belli da una parte, ma stringati.
Scusa Livia, in che anni eravamo? Che anno
eravamo? 35. Col primo dell'anno ho preso la condotta della Valle Morobbia. Naturalmente non c'erano macchine, non c'era niente, tutto a piedi, quel pezzetto che si poteva fare in bicicletta.
Questa è stata la sua prima attività, ma forse anche quella che più ha segnato la sua vita, o no?
Sì, esattamente, esattamente, perché andando in Valle Morobbia, gente, diciamo, povera per quei tempi là, privi di tutte le comodità, aveva un pensiero per i parti. Venendo via dalla maternità di Losanna, da quella di Mendrisio, dico, ma come si fa in casa a sterilizzare, eccetera, eccetera. Una mia collega, ora defunta, mi ha detto, si fa così e così, mi ha dato i primi ragguagli dei parti in casa. E difatti ho cominciato i primi parti. So che il secondo parto in Valle Morobbia era un po' dalico e dico alla signora deve avere un po' di pazienza perché andrà un po' alla lunga, perché viene all'incontrario una cosiddetta comare presente, mi dice, sa cosa deve fare Livia? Metta una polentina di semi di lino sulla pancia, poi il bambino si raddrizzerà da solo.
E dopo?
E dice, no, sarei strobel. Infatti col suo tempo è nato questo maschietto un po' dalico, è andato molto bene.
Quindi lei avrà avuto in un certo senso anche delle difficoltà, perché immagino che fra le sue pazienti, i familiari eccetera, c'era chi in fondo non accettava poi forse fino in fondo tutti i suoi metodi.
Certo, bisognava combattere l'ignoranza. Quando poi ci si presentavano quei parti podalici, non c'era medico, non c'era niente, non c'era nessun aiuto. Se poi si vedevano come si mettevano le pazienti trasversali sul letto per il parto podalico, queste donne che erano lì dicevano «Talicus la carafai, mai vista fa una roba in sci!» Per finire dava un po' sui nervi e allora li mandavo via tutte e tenevo lì una sola ad una donna.
Livia, in fondo lei è stata una, non dico delle prime levatrici, ma le levatrici si sostituivano lentamente alle comari.
Sono stata la seconda, la terza. Io ero la terza levatrice, la vera levatrice ostetrica studiata, altrimenti noi abbiamo rimpiazzato le comari come quella lì che mi diceva di mettere la polentina sul ventre della donna.
Sono state tutte voci femminili quelle ascoltate, anche se finora nessuna madre ha preso la parola. E devo ammettere che non è facile ritrovare tra le teche le voci di madri che raccontano l'esperienza del travaglio e del parto. È un tema poco esplorato, forse perché troppo intimo ed intenso. Sorprende ancor di più allora l'aver ritrovato nel catalogo multimediale un documento sonoro dove sono i padri a prendere la parola per dire come hanno vissuto la gravidanza e la nascita del proprio figlio. Nel 1977, infatti, il primo programma della RSI proponeva ai radioascoltatori un documentario intitolato «La partecipazione del marito alla gravidanza e al parto».
Come ha reagito quando ha saputo che sarebbe diventato papà?
È stata una reazione positiva, di gioia, però gioia relativa, in quanto c'è stato subito il timore di qualcosa che poteva anche non andare per il meglio durante il periodo della gravidanza e soprattutto al momento più critico, cioè al momento della nascita del bambino. Quindi gioia sì, però con una certa riserva.
Come sono stati per lei i 9 mesi prima della nascita?
Ma per me sono stati molto importanti. Prima di tutto è stato un momento di grande impegno e sono stato attento alla moglie, ai suoi cambiamenti e a un rapporto sempre più delicato e alla gioia di vedere il bimbo che cresce nel grembo.
Si sentiva in ansia per la gravidanza e per il parto oppure era tranquillo?
Mi sentivo in ansia perché tutti mi dicevano che aspettavo che la moglie faceva un maschio e io volevo il maschio perché era l'unico della famiglia mia, l'unico maschio, perché ho fratelli e sorelle e tutte femmine. Io aspettavo il maschio. Quando mi hanno annunciato che è nata, mi hanno detto è nata, ho detto chi è nata? È nata una femminuccia, sono rimasto deluso.
Ma tra lei e sua moglie in quel periodo c'era un dialogo più aperto rispetto a prima della gravidanza?
Il dialogo è continuato normalmente come prima. Naturalmente abbiamo esaminato quello che poteva essere il futuro e si discuteva soprattutto su quello che sarebbe stato il futuro, in quanto il bambino doveva pur nascere in un certo momento e quindi tutta la nostra vita sarebbe cambiata, avrebbe dovuto cambiare in seguito a questa gravidanza, in seguito a questa nascita. Quindi i nostri discorsi, tutti i nostri contatti erano normali.
Lei ha partecipato al parto?
No, perché non avevo neanche il coraggio di andare a vedere il parto. Ho aspettato fino agli ultimi 5 minuti prima di andare in sala, ma il parto non avevo il coraggio di andarci.
In che senso non aveva il coraggio?
Beh, perché ho visto la moglie partire troppo nel letto, prima dei 5 minuti che andesse giù a partorire, mi ha fatto troppo effetto e non c'avevo coraggio di andare giù a assisterla nel momento che deve nascere il bambino.
Ecco, e cosa ha provato in quei momenti? Quali sono state le sue reazioni anche al momento culminante della nascita?
Beh, la mia reazione al momento della nascita, quando mi hanno detto è un bambino maschio, e mia moglie naturalmente l'ha voluto vedere, l'ha voluto toccare, e mi dice adesso compreremo il trenino, perché sa, tra parentesi, che a me piacciono i trenini piccolini, non li ho mai potuti avere quando ero piccolino, e quindi quando mio bambino diventerà più grande lo compreremo assieme. E beh, mi è venuto da piangere.
Poveri padri, biologicamente incapaci di condividere materialmente il peso della gravidanza. È impossibile, la natura ci ha programmati così. Assistiamo, osserviamo, cerchiamo di immaginare cosa voglia dire, proviamo empatia, ma di più non possiamo fare. Esistono tuttavia compensazioni possibili, non biologiche, ma simboliche e rituali. Per scoprirle lasciamo il Ticino, però, sia esso di fine 800, di metà 900 o di metà anni 70. Andiamocene invece ai Caraibi, per scoprire una pratica rituale associata alla nascita, una pratica piuttosto sorprendente. La radio l'aveva raccontata agli ascoltatori italofoni nel 1970, all'interno di un documentario intitolato Il ciclo della vita.
La Covad è un'usanza abbastanza strana. Il nome deriva da una pratica che è stata osservata presso certi uccelli, in cui il maschio si sostituisce alla femmina nella cova delle uova. È un costume che esiste sporadicamente in vari luoghi della Terra, ma che è stato osservato particolarmente bene tra i Caraibi delle Antille e delle Guyane. Qui l'uomo, appena la moglie ha messo al mondo un figlio e la cerimonia è solenne, pubblica e di lunghissima durata solo in occasione della nascita del primo figlio, si pone nella maca e qui giace per 40 giorni ricevendo tutte le cure, i doni, i rallegramenti che altrove sono rivolti alla puerpera, la quale invece subito dopo aver partorito riassume le sue normali attività. Su questa strana usanza sono state espresse varie teorie. Vi è la teoria espressa dagli evoluzionisti Taylor e Fraser, i quali ritengono che sia un atto magico, in quanto la donna, la puerpera, è in condizioni delicate, in condizioni di crisi fisica e quindi potrebbe essere particolarmente soggetta ad attacchi di spiriti malevoli. Vi è la teoria, diciamo, matriarcale del Backofen, il quale ritiene che in una società agamica, dove il padre era sempre socialmente sconosciuto, attraverso la Kuvad il genitore voglia esasperatamente dare una prova di paternità fingendosi anche madre. E poi la teoria affettiva emessa da padre Schmidt, il quale dice che attraverso la Kuvad l'uomo simboleggia il suo attaccamento nei confronti della famiglia. Divise, nessuna di queste teorie mi sembra valida. Unite acquistano una loro validità, ma bisognerebbe anche aggiungere il fatto che queste cerimonie sono solenni solo alla nascita del primo figlio. E in società ove l'uomo acquista il suo pieno status sociale solo dopo essere divenuto padre, mi sembra una aperta manifestazione di carattere pubblico, di dimostrazione di avere adempiuto in pieno ai propri obblighi sociali.
Sono molte le possibili interpretazioni che spiegano la covata tutta al maschile praticata nelle Antille. Io mi limito invece ad affermare il mio stupore di fronte alla creatività simbolica dei gruppi sociali che popolano il piccolo pianeta blu. Una creatività rituale che a ben vedere accomuna le comunità delle isole caraibiche alle comunità alpine di una valle laterale ticinese, di cui ci siamo occupati a inizio puntata. Si chiude così un cerchio che ha delimitato un percorso d'archivio natale e prenatale. I frammenti sonori ricavati dalle teche della RSI ci hanno offerto uno sguardo sui discorsi, sulle rappresentazioni, su quelle storie e quelle memorie che contribuiscono a raccontare l'esperienza della gravidanza e del parto, della maternità e della paternità. Si tratta naturalmente di uno sguardo del tutto parziale, molto altro ci sarebbe da raccontare. Dai progressi della medicina riproduttiva alla contraccezione, dalle implicazioni etiche dell'aborto alle esperienze politiche novecentesche di controllo delle nascite. E ancora mi sarebbe piaciuto che l'archivio ci avesse parlato di quel sentimento di meraviglia, di timore e di affascinante mistero suscitato da ogni nuova nascita. Oggi però non posso spingermi oltre, anche se non voglio che a chiudere la puntata siano queste mie parole. Lascio allora ancora un po' di spazio alla voce di una madre e a una delle ninne nanne registrate in Valposchiavo nel 1984. Io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
Fa la nina, fa la nana, al popin dalla sua mamma, dalla mamma e da Gesù, al popin al planch propi plus.